avvicinarci. Il Signore Madre Maria. Ora leggiamo questo testo applicandolo a noi. E guarderemo questo testo come cristiani, come persone e come ministri. Anzitutto come cristiani. Ora abbiamo già rilevato che questo testo evangelico sfuma tutti i personaggi e si incentra solo su Gesù, Marta e Maria. Quindi questo già ci insegna che dobbiamo focalizzare su noi stessi l'attenzione. Una celebre frase dice così: applicati tutto al testo e applica tutto il testo a te stesso. Sono due operazioni. La prima e ascoltare con attenzione il testo. La seconda è applicare il testo a noi stessi. Quindi, come vedete, l'annuncio viene dopo, quando si è già fatto esperienza della parola di Dio. Non solo una conoscenza mentale, che pure è importante, ma una conoscenza esperienziale della parola del Signore. Noi siamo cristiani e viviamo perennemente nei sacramenti della nostra iniziazione. Viviamo nel battesimo che ci ha rigenerati come figli di Dio, quindi è una rigenerazione profonda, viscerale, che noi difficilmente riusciamo a cogliere nella sua essenza, perché, come dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, noi siamo figli di Dio, ma non è ancora apparso quello che saremo. Quindi recepire a livello di coscienza il nostro essere figli è un'esperienza che richiede una profondità di pensiero, perché le acque sono profonde, non sono in superficie. Verranno in superficie, ma ora tutto è in profondità. Il Coele dice che il profondo è profondo e chi può investigarlo. Quindi anche il nostro essere figli di Dio è profondo e non può essere investigato. Il battesimo è sigillato dalla cresima, cioè dall'effusione dello Spirito Santo, che porta come a compimento un itinerario di iniziazione per poi dare accesso alla mensa eucaristica. Ora, l'operazione dei sacramenti dell'iniziazione ha come scopo di aprire i sensi interiori, quelli propri dello Spirito. I sensi dello Spirito sono anch'essi proprio legati, espressione del nostro Spirito. Sono occhi interiori che vedono quello che l'occhio esterno non vede. Sono orecchi interiori che odono quello che l'orecchio non riesce a udire. e sono anche un gusto delle realtà spirituali che non si ha a livello immediato nelle realtà fisiche. Quindi comprendete che l'iniziazione è un continuo approfondimento della nostra vita spirituale. Ora, se noi riprendiamo i due personaggi, Marta e Maria, potremo notare che Marta è la donna dell'immediato, diremo noi del concreto, che presenta le esigenze immediate della vita e chiede perciò una risposta a un'urgenza. E quindi chiede a Gesù, anzi impone a Gesù, di dire a Maria di venirla ad aiutare. Maria invece rappresenta la ricerca delle domande più profonde, quelle che stanno a base della vita, che sono le domande prime e ultime della nostra esistenza, che finché non le abbiamo focalizzate e non abbiamo concentrato in esse il nostro pensiero, abbiamo la sensazione che la nostra vita sia frantumata, non abbia né capo né coda, viva cioè dentro un segmento che è dato dalla nascita e dalla morte, in cui all'interno di questo segmento tutto si svolge secondo una sua logica, che l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi chiama la logica dell'uomo psichico, dell'uomo le cui ragioni non oltrepassano la sua psiche, quindi le sue esigenze immediate, quelle appunto di Marta. Però quel segmento non si collega con un prima e con un dopo, resta a sé. Quindi distrutto, più si va avanti, dalla nostalgia, dalla debolezza del fisico e anche della mente, dell'anima, e quindi destinato nei suoi termini supremi alla disperazione. Proprio perché non c'è il senso del vivere, è un non senso. Alla fine, come dice il saggio, vanità delle vanità, il tutto è vanità, perché il tutto è inconsistente, non ha un'essenza, un punto centrale verso cui tutto converge, che appunto è la persona. Ora, voi comprendete che non possiamo, come ci ho detto più volte, mettere in tensione Marta e Maria. Esse rappresentano due aspetti della vita, quello delle esigenze immediate e quello delle domande e della ricerca delle risposte supreme alla nostra esistenza. Se le due realtà non sono compresenti, è un guaio. Perché, comprendete bene, già di Marta ho detto cosa succede se ci chiudiamo nelle istanze immediate. Ma se anche le trascuriamo, perché vogliamo concentrarsi sulle esigenze supreme, è un altro guaio anche quello, perché viviamo alienati dalla vita, alla ricerca di ideali che non raggiungeremo mai. E questa è l'illusione e l'inganno, soprattutto dei più giovani, che a volte anche noi adulti alimentiamo con delle forme di idealizzazione della vita cristiana che non sono vere, non sono legate all'esperienza profonda dell'esistenza. Quindi rischiamo di creare delle spaccature all'interno del cristianesimo stesso. Ma adesso su questo non mi prolungo. Ora, se a questo punto pongo a me e a voi una domanda, che cos'è la contemplazione? Su questo punto c'è una differenza fondamentale tra noi e il pensiero, soprattutto buddista. Il buddismo è il pensiero, non lo chiamo religione perché non lo è. È il movimento spirituale che tende allo spirito nel trascendere la materia e nel trascendere l'immediatezza della vita. Questo perché? Perché il Buddha ha sperimentato che quando il pensiero è schiavo del presente, ha in sé un'enorme carica di sofferenza. Per cui io devo astrarmi e diventare insensibile al momento immediato in modo tale che io non recepisca la carica di sofferenza che so. Quindi educare il mio sentire ad alienarsi da ogni rapporto, perché ogni rapporto è un rapporto di sofferenza. Lo stesso legame è sofferenza. Quindi la contemplazione consiste nel non sentirsi più, sempre a livelli più profondi di non sentire e di non percepirsi. Meno io percepisco il mio io, più sono nella felicità e sono appunto in quello stato contemplativo che è rappresentato appunto dal Buddha nelle sue posizioni di contemplazione sul fiore di loto. La contemplazione cristiana non è questo. Essa parte da una coscienza del Dio che rimane sempre presente a se stesso. E appunto in questo suo essere presente a se stesso, in virtù delle virtù teologali, la fede, la speranza e la carità, che sono infuse in noi con il battesimo, che sono chiamate teologali perché hanno come centro Dio, quindi è la fede in Dio, la speranza in Lui, la carità che Lui ci comunica e che diventa perciò una risposta a Lui e in Lui, al nostro prossimo. Sono il principio della nostra contemplazione. Cioè il mio io contempla quando, mosso da una fede certa, aderisce pienamente, senza dubbio, alla parola del Signore. Il mio io contempla quando spera nelle promesse che Dio ha fatto e che sono certe e che si realizzano. Il mio Dio contempla quando si lascia amare e trascinare dall'amore, risponde all'amore con l'amore e riversa quest'amore verso Dio sul prossimo. Quando il mio io si concentra in virtù delle tre virtù teologali in Dio, allora lo contempla. E la contemplazione è un atto supremo di amore verso di lui, cosciente, che si riversa appunto sul nostro prossimo. E si riversa inondando il prossimo con il perdono, con l'accoglienza e con tutto il resto. Questa è la contemplazione. Quindi essa può sussistere con l'attività normale che un uomo compie. I detti dei padri su questo sono molto chiari e appunto si attribuisce ad Antonio nel deserto, questo detto dei padri che il Signore rivela che uno ad Alessandria è giunto a un grado più alto di contemplazione di lui. Antonio dice, fammelo conoscere. E il Signore lo porta da un ciabattino che fa il suo mestiere dalla mattina a sera. Antonio si siede nella sua bottega e chiede, ma dimmi un po', cosa fai tu tutto il giorno mentre fai il tuo lavoro? E risponde, io canto il tre volte santo con gli angeli. Cioè, egli era in una continua lode di Dio. Come diciamo noi alla fine del prefazio, con voce incessante insieme agli angeli cantiamo. Diciamo con voce incessante, per indicare che il termine massimo della contemplazione è la lode di Dio. Quindi voi comprendete pertanto che quando nella vita cristiana si fa questa esperienza forte di Dio, allora diventa altrettanto grande l'amore verso il prossimo, fino ad adempiere il precetto apostolico, portate i pesi gli uni degli altri e così adempierete la legge di Cristo. Così, se possiamo prendere l'immagine del Salmo 1, beato l'uomo che medita la legge del Signore giorno e notte, e come albero piantato lungo i corsi d'acqua, che non sente siccità, le sue foglie sono sempre verdi, porta frutta sul tempo. Queste acque battesimali, che perennemente sono in noi, come dice il Signore alla Samaritana, chi beve dell'acqua che io gli darò, diventerà in lui una sorgente di acqua viva, che sale verso la vita eterna. Ora non mi stanco di dire a voi che queste acque perenni sono le divine scritture. Colui che nelle sue radici arriva alle sante scritture come fiume d'acqua viva, attinge l'infa vitale, rimane sempre verde e porta frutto a suo tempo. Il nostro spirito invecchia o ringiovanisce secondo quello che mangia e quello che beve. Vengo al secondo punto. L'essere persona. Voi sapete che il cristianesimo ha dato all'umanità il concetto di persona. Prima dell'annuncio cristiano questo concetto non esisteva. Perché lo ha dato? Perché ha dovuto affrontare un problema teologico grossissimo. Dio in tre persone. Come può essere uno ed essere tre? Il Concilio di Calcedonia, che da Terni nel 451 a una prima grande fase di dibattito teologico e cristologica, stabilisce il concetto di persona, distinguendo la natura dalla persona. Una volta che si è definito questo rapporto di unità della natura divina nelle tre persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che sono insieme un solo Dio, ma non coincidono l'una con l'altra, né sono modi di espressione della divinità, ora come Padre, ora come Figlio, ora come Spirito Santo. Questo concetto è entrato nel pensiero umano, cioè definire che cosa sia la persona. E si è acquisita la coscienza che ogni uomo, donna, fin dall'utero materno è persona. Perché è immagine della seconda persona della Santa Trinità, il Figlio di Dio, che appunto esprime il suo essere immagine nostra nel farsi uomo, non tanto come noi, ma noi come Lui, per cui è il prototipo e l'archetipo. Noi siamo fatti a immagine e somiglianza sua. Per cui la persona è il supporto della natura razionale. Persone sono Dio, persone gli angeli, persone noi uomini. Nessun altro essere vivente può essere persona, cioè avere un valore assoluto in sé e per sé. Per cui la persona, essendo assoluta, è soggetta immediatamente a Dio, direttamente al Figlio di Dio, in Lui al Padre. E nel Padre e nel Figlio ricevi il dono dello Spirito Santo. Quindi non si dà soggezione a livello di essere da altri, da nessuna creatura. Comprendete, ho detto livello di essere, non parlo di relazioni. Ma nell'essere intimo della persona, nessuno può dipendere da un altro, perché siamo tutti ugualmente persone con valore assoluto. Per cui questa realtà che caratterizza il nostro essere, che si esprime nell'esistere, è una realtà inviolabile, che ha poi il suo punto nodale nella coscienza, che appunto anche questo è un valore acquisito nel pensiero umano, che la coscienza va rispettata e non va violata mai. Questa interiore libertà della coscienza, della persona, compie un suo cammino spirituale che Gesù definisce nel suo Vangelo secondo Giovanni 8, 31, 32 in questi termini: se dimorerete nella mia parola, sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi quel sé indica la libertà. Sta a voi dimorare nella mia parola, fare caso alla mia parola. Qualora voi entriate nella mia casa, che è la mia parola, allora conoscerete, sarete miei discepoli. Quindi si instaura quel rapporto profondo con lui di maestro a discepolo. E in questo essere suoi discepoli conoscerete la verità. E la verità vi farà liberi. Quindi sperimenterete cos'è la verità, cos'è la libertà. Quindi voi comprendete che noi non ci comprendiamo da soli, non sappiamo chi siamo se non siamo aiutati dalla parola del Signore. Perché, come già abbiamo visto ieri mattina leggendo la lettera agli Ebrei, questa parola è la nostra struttura, siamo strutturati in essa. Ed essendo strutturati in essa, essa ci illumina, ci scalda il cuore. E una volta che noi conosciamo la parola di Dio e di conseguenza conosciamo noi stessi, siamo collocati nel punto centrale di noi stessi, che è la nostra coscienza. In questo punto, in cui la nostra coscienza è ben più della libertà di scelta. La libertà di scelta è una conseguenza della coscienza. La coscienza, come già vi ho detto altre volte, corrisponde al nostro io. Io sono un uomo, sono io. Questa riflessione su se stessi, da cui mi muovo per fare le scelte. E farò le scelte in rapporto alla luce che ho nella mia coscienza. Ora voi comprendete come può essere comodo illuderci, restare all'esterno di noi, non dovere fare delle operazioni interiori abbastanza faticose, ma che sono importantissime per diventare liberi. Se partiamo da questo dato primo e fondamentale della nostra persona, che è la coscienza, noi vediamo che tutte le relazioni passano attraverso di essa. E più sono focalizzate dalla coscienza, più divengono vere. Se le relazioni restano a un livello puramente superficiale, fisico, è inesorabile che diventino forme di schiavitù, anche vicendevole, anche voluta. Se si centrano in quello psichico, cioè del sentire della, e di altre tonalità della nostra interiorità, è inesorabile lasciarsi sedurre da una pretesa forza di dominio che possiamo avere sugli altri o dell'essere dominati dagli altri. Ma se arrivo allo spirito, e nello spirito esamino ogni rapporto, allora arrivo a quella libertà di scelta che appunto è fondata sulla razionalità. E quindi questa libertà di scelta mi evita, nel rapporto con Dio e con il prossimo, da quelle forme, come ho già detto, di possesso, di dominio, di violenza. Vorrei con voi, su questo argomento, fissare alcune virtù e alcuni vizi nelle nostre relazioni. Tutti vediamo emergere un rapporto quando è virtuoso e vediamo emergere un rapporto quando è viziato. Poi entriamo in tutte quelle dialettiche, come bisogna fare perché non diventi viziato, perché qui, perché là, che sono interminabili discorsi che aggrovigliano la matassa più che scioglierla. Perché la verità è semplice, luminosa, come lo è la sapienza. Ora, quando noi partiamo da questo dato della coscienza, ed esaminiamo con rigore i nostri pensieri per vedere se sotto un'apparente superficie di generosità, di dono di noi, non ci sia un enorme tumore di egoismo che si nasconde sotto questa apparenza. E che quindi poi danneggia ogni cosa. Il pensiero diventa sincero quando è semplice. Quindi quando diventa un pensiero umile, accogliente, senza doppiezza o fini diversi. A volte ci si abitua talmente a un pensiero ipocrita che non ci si accorge più che ipocrita, perché diventa come una seconda natura l'ipocrisia. Portare l'ipocrisia a livello di coscienza è una delle operazioni più difficili, perché le ragioni non sempre sono immediate dell'ipocrisia, sono nascoste, sottili, che nemmeno noi accogliamo subito, immediatamente. Solo quella spada della parola di Dio può arrivare a quel punto di visione dell'anima e dello spirito e strappare da noi quell'ipocrisia che è diventata come un secondo abito, per cui se faccio quello voglio essere riconosciuto, e anche se mi dico devo essere umile, faccio l'umile per costrizione, non per convinzione, per convenienza, per non fare una brutta figura. Quindi l'intreccio è profondo. Tant'è vero che il profeta Isaia, presentando la sua preghiera al Signore a nome nostro, dice: tutte le nostre opere di giustizia sono un panno immondo ai tuoi occhi, hanno macchie, non c'è un atto di giustizia che sia puro. Per cui dobbiamo sempre vigilare su noi stessi, esaminare le passioni che sono in noi, in modo tale che possiamo continuamente distinguere ciò che è bene da ciò che è male. Nel nostro cuore, che non è detto che gli altri lo vedano, gli altri possono elogiarci per quella parola. Io posso sentire che l'ho detta, sì, fa bene, ma posso averla detto con un cuore poco buono, perché ho cercato la mia affermazione, l'elogio. E quindi ho macchiato quell'opera. Ora non poniamoci ora in una tensione di giustizia. Il saggio in quel dice: non voler essere troppo giusto. Vuoi forse impazzire? Quindi la giustizia non va cercata da noi. Noi siamo giustificati dalla fede in Cristo, non dalle nostre opere. Dico questo perché poniamo sempre molta attenzione nel nostro operare. E appunto le virtù crescono. E crescono con la zizzania, ce lo dice il Signore nel Vangelo, per cui una separazione avverrà quando saremo davanti a Lui. Sarà Lui che con atto sovrano separerà il grano che è in noi dalla zizzania e diverremo puri ai Suoi occhi. Per cui noi dobbiamo lottare E quando voi sentite dire che i santi e le sante dicono che sono peccatori, lasciateli dire, perché è vero. Non state a dire che sono stati umili, è vero. Perché più lo sguardo si fa profondo, più vedi il peccato che è in noi. È chiaro. Se tu hai poca luce, vedi poco sporco. Se una sala è illuminata, tu vedi subito la polvere e tutto il resto. Così è la coscienza. Più la luce divina ti invade, più vedi quanta sporcizia c'è in te. Per cui dico col Salmo, lavami, Signore, da ogni colpa, aspergimi con l'issopo e sarò purificato. Per cui noi non dobbiamo lottare contro il nostro io. Vi ho già detto, contro l'egoismo, contro l'egocentrismo, contro le manifestazioni di orgoglio, eccetera, ma con l'io, nella sua essenza. Perché la lotta contro l'io può portare delle gravi conseguenze, cioè la perdita di identità. Io non posso sacrificare la mia persona, il mio io, al punto da scomparire i miei occhi. Io sto parlando a livello di essere, capite bene? Perché quando si opera anche in un processo educativo all'umiliazione del Dio, si spersonalizza la persona e non ha più la capacità di ritrovare se stessa. Quindi, per farsi sicura, si immedesima nei modelli. Pensate al percorso adolescenziale, quando ancora la coscienza dell'io non è chiara. Quanti modelli l'adolescente prende e cambia per trovare se stesso? Quindi educare l'adolescente al Dio, al suo io, alla sua persona specifica, è un compito impegnativo, perché è molto più facile calare le persone in modelli che vedere la creatività di ciascuno di noi. Là dove appunto non esistono distinzioni. Se io sono prete, lo sono per voi, dice Agostino. Non sono per me, io sono cristiano come voi. Siamo fratelli uguali. Esercito un ministero per l'edificazione della Chiesa, non perché ho un potere. Il mio potere è nello spirito, di rimettere i peccati, di consacrare l'Eucaristia e rendere presente il Signore, di annunciare la sua parola. Capite? Ma non è per me, anzi a me costa. Per cui perdonatemi, quando posso stare in pace sono contento che non mi chiedano troppi servizi. Per dirvi, forse sono egoista, lo so, va bene, ve lo dico schiettamente, ecco. Però ecco, il mio io non si gloria di venire a predicare a voi, ma sente la fatica. Per cui bisogna aiutare le persone a trovare profondamente se stesse, a fare questo cammino della verità. E allora, quando tu hai educato all'io, ti trovi finalmente un altro davanti a te, non la copia di te. Questo anche per i genitori è importante. Non possono fare dei figli la loro copia. Oh, com'è bello, somiglia tutto a me. Che brutta frase. Proprio brutta questa frase, non assomiglia a te. C'è quel suo io che è suo, non è tuo. E tu devi caratterizzarlo secondo i doni che lui ha e aiutarlo a completarli e maturarli, non a regalargli dei doni che tu hai che vuoi che lui abbia. Non va bene. Non va bene, perché Dio non ha creato la copia di te in tuo figlio. Ha creato lui, che tu devi scoprire. Quando l'hai concepito, sapevi chi era, no? L'hai scoperto quando, pian piano, quando è nato, hai visto chi era. Ma prima no. Non sapevi chi era. Lo sa Dio, che sa già tutti i suoi giorni, dal primo all'ultimo. Per cui il lavoro stupendo che nella Chiesa dobbiamo fare è questo. Imparare a educarci e educare, in modo che le persone facciano il loro cammino, che anche ci lasciano, perché devono andare per la loro strada e fare il loro cammino. Ora, i vizi, non importa che ve li elenchi perché li sappiamo bene tutti. Vengo all'ultimo punto, l'essere ministri e servi. Ora, di questo ho già parlato in precedenza, per cui dico pochissime parole. Ora dobbiamo fare molta attenzione, vi prego, non spaventatevi se siamo in pochi a servire la Chiesa di Cristo. Forse davanti a Dio siamo ancora in troppi. Quando Gedeone fece la battaglia contro i Madianiti, il Signore disse: ma cos'è tutta questa gente che dopo non si gloria che sono stati loro a vincere i Madianiti? Allora vai al fiume, vedi quelli che bevono in un certo modo leccando l'acqua, quelli scarti, li mandi a casa. E rimasero 300, e con 300 il Signore, attraverso Gedeone e la sua astuzia, sconfisse un esercito enorme di Madianiti. Ora, se lui ha scelto 12 apostoli, 72 discepoli, noi siamo ancora in tanti come preti nella Chiesa di Bologna. Voi poi siete un'enormità, tra diaconi, accoliti e lettori, siete un esercito ormai. Quindi, perché dobbiamo aver paura? Perché dobbiamo aver paura? Non possiamo avere paura. Dobbiamo sempre partire dalla persona. E non strumentalizzarla le cosiddette necessità. Cioè, quando uno entra nel ministero, deve saper trovare il proprio del suo ministero, le sue caratteristiche, il suo modo di esprimerlo. Non ci possiamo mettere dentro a modelli che io sono un abito troppo stretto, troppo largo. Dobbiamo essere noi stessi, nella verità. Per cui dobbiamo davvero esaminare quanta violenza ci sia in mezzo a noi. Oserei dire violenza istituzionalizzata. Per cui esigo quello, esigo quell'altro, quell'altro ancora. Una violenza chiesta a nome di Dio, che è aberrante, è assurda. Perché Dio è amore. E quando chiede, chiede in virtù dell'amore, non della necessità, ma dell'amore. Ora vedete, capisco che voi potreste avere adesso diverse domande da fare, capisco. Io adesso me la svigno, così non sto col fatto di andare a celebrare la mia. Ma capisco che avreste domande da fare su questo, che hanno diritto di risposta, o perlomeno, se non di risposta, di ricerca. Questo è il punto di partenza. Come Chiesa dobbiamo metterci a ricerca fraternamente, ciascuno secondo il dono che ha, mettersi in ricerca per educare anche le nostri fratelli e sorelle a non esigere quello che non possono chiedere. Devono anche loro esprimere la loro fede. Faccio un esempio solo. Se non si può dire l'Eucaristia in tutte le chiese della diocesi, che le persone non trovino scusa nel dire non c'è la messa nella mia parrocchia, non vado a messa. Muoviti, tu. Se vai all'ospedale stai poco bene, non pretendi che l'equipe venga in casa tua a curarti. Vai tu all'ospedale. Cioè dobbiamo rendere adulta la fede che è ancora bambina, che si chiude facilmente nelle scuse, perché è una fede bambina. Non voglio accusare, perché Gesù non spegne il lucignolo fumigante e non spezza la canna incrinata, ma è una fede che deve maturare, deve diventare adulta come la nostra. Dobbiamo compattarci gli uni con gli altri più che volere esigere gli uni dagli altri. Non si può uccidere un prete dicendo fai questo, fai quello, fai quell'altro, eccetera. Ognuno ha un ritmo, ha una verità interiore, ha un modo di essere. Non c'è un modello che noi dobbiamo imitare. Ognuno è modello a se stesso e c'è il Cristo che è l'unico modello. Poi è chiaro, quegli uomini di Dio che sono stati delle cede e le cime stupende, io li guardo, li ascolto, metto nel mio cuore una parola. Ma certo, io che sono piccolino, non posso pretendere di essere un gigante. E allora direbbero nel Medioevo, fai una cosa, vai sulle spalle del gigante, così dopo vedi e sei grande anche tu. Quando sei vedi una montagna, vedi un panorama, quando ci vai sopra sei più alto della montagna stessa. Quindi nella Chiesa dobbiamo vivere con speranza e con grande amore, perché nessuno può rendere la Chiesa una società puramente umana. Si sforzano, può darsi sforziamo anche noi, creare istituzioni, eccetera, eccetera. La Chiesa alla fine ti si dà una scrollata, come fa il cane quando esce dall'acqua. Si dà una bella scrollata e butta via tutta l'acqua. A un certo momento anche la Chiesa si dà le scrollate e butta via tutte le nostre strutture. E appare la sposa, limpida, pura e santa, davanti allo sposo. Ecco, io ho finito. Quindi dico a voi buon cammino e le vostre comunità. E così. Poi io ormai sono 80 anni, quindi non so se il prossimo anno sarà. Siamo io e vi lascio.